Buongiorno signori, bentornati sul canale, eccovi qua. Allora, sicuramente non saprete orientarvi temporalmente, ma poco importa, perché tanto una delle cose belle del podcast è che puoi parlare di cose che sono successe temporalmente asincrone, e quindi per il momento avete sicuramente ascoltato una puntata per quanto riguardava le newsletter che era stata fatta prima di Sanremo, e quindi questo era una delle cose che volevo mettervi al corrente. Siccome Sanremo non finisce mai, purtroppo, allora volevo mettervi al corrente del Fanta Sanremo. E uno dice: ma perché, cosa c'ha di tanto da discutere il Fanta Sanremo? In sé niente, perché dopo tutto il Fanta Sanremo, un po' come il Fanta Calcio, insomma, è una cosa nata soprattutto per divertire la gente, e quindi è un modo per, diciamo, anche mantenere in vita questo festival, perché in parte grazie anche a questo Fanta Sanremo, credo, può averne parlato, uno capirà perché dietro a questo festival c'è anche un sacco di soldi e di business. Allora, innanzitutto il Fanta Sanremo è nato anni fa, per la precisione non so dirvi quanti anni fa, forse almeno 5-6 anni fa, forse anche di più, in un bar di Rovigo. Naturalmente questi avventori, o anche forse anche il barista, insomma, il proprietario del bar, annoiati molto probabilmente dal festival, oppure anche se volevano, che ne so, trasportare un po' quello che facevano già col Fantacalcio, portarlo a Sanremo. Magari qualche scommessina, ci sta una vittoria, sai, poteva portare qualche centinaio di euro. Adesso non so proprio quanto è l'ammontare di chi vince, insomma, se ci sono anche comunque delle vittorie monetarie. Perché poi, vabbè, io il Fanta Sanremo non lo faccio. Sono stato invitato in un sacco di canali che conosco, che bazzico, che anche loro, ognuno a modo suo fa il suo Fanta Sanremo, ma io già non gioco al Fanta Calcio, figuratevi se mi metto a giocare al Fanta Sanremo. E voi direte: perché, dai, è divertente. No, guardate, devo dirvi la verità, io non lo trovo divertente, almeno per me, perché poi dopo un po', perché poi la cosa impressionante è che uno dice: sai, vabbè, fai il Fanta Sanremo, tu guardi le canzoni, uno dice, pensa che il Fanta Sanremo inizia, guardi la prima serata e poi da lì tiri fuori i nomi. No, praticamente il Fanta Sanremo inizia dal momento in cui vengono pubblicati, annunciati o insomma messi in pubblico le canzoni e gli artisti. Quindi tu da lì parte il Fanta Sanremo, cioè praticamente un mese o due mesi prima, e in pratica da lì inizi a farti la squadra, credo che si faccia la squadra o insomma una roba del genere. E da quel momento in poi tu hai quella squadra, e naturalmente a seconda poi di determinate cose tu guadagni punti, e alla fine della fiera, adesso non ho inteso bene perché ho dato una letta veloce all'articolo che parlava del Fanta Sanremo, quindi non mi sono poi impegnato tantissimo a scoprirne tutti i meandri e tutte le varie regole. So solo che in pratica il Fanta Sanremo è ben supportato anche dalla direzione, quindi dalla direzione Rai e da tutto l'entourage, insomma, lo sostengono, tanto che questo gioco nato a Rovigo in un bar è diventato veramente una cosa nazionale, ma persino internazionale. Ho scoperto che ci sono anche persone all'estero, in Francia, addirittura in Francia c'è un'app, ma anche in Italia ci sono delle applicazioni fatte apposta per il Fanta Sanremo. Ora voi pensate, immaginate quanto business c'è dietro, perché allora in parte che è molto probabile che le applicazioni siano gratuite, però magari qualcheduno ce la fa l'idea, nel senso un qualcosa in più da mettere, che ne so, in acquisto in app. Insomma, già il fatto solamente che, non so se qualcuno si è reso conto, che per fare il televoto tu allora fai il televoto, mandi un messaggio, adesso non mi ricordo più se con WhatsApp oppure tramite SMS, cioè ragazzi 0,50 centesimi, cioè mezzo euro per mandare un voto. Poi pensate alla quantità di soldi che si sono fatte i carrier telefonici, no? In quella settimana di Sanremo, con tutti i televoti, soprattutto non me ne abbiano in Napolitano, che volevano far vincere Joliet, quindi addirittura ho visto scene, meme su Instagram, su TikTok, di gente che aveva praticamente 10 o 12 telefoni davanti al televisore, e quando c'era il televoto facevano, adesso non so quante volte puoi fare esprimere lo stesso voto, secondo me c'è un tempo, ogni tot di tempo puoi mandare un voto, e secondo me invece ci dovrebbe essere più un controllo, nel senso che nella stessa sessione del televoto tu non possa mandare solamente un televoto. Ma naturalmente uno con 12 telefoni può mandare 12 voti. Pensate ogni volta che si apre il televoto cosa può succedere. Quindi questo è per dirvi che dietro a quello che succede sul palco c'è veramente tanto, è stato costruito tantissimo dietro questa kermesse, che alla fine diventa veramente un movimento di denaro e di ideologie e anche di pensiero, perché naturalmente poi dopo arriveremo anche a quello che è successo dopo, ma dopo questo. Parlando ancora del Fanta Sanremo, ho scoperto che gli stessi partecipanti sanno che in determinate condizioni loro fanno guadagnare la gente in maniera diversa. Ad esempio ci sono vari task, varie cose, tipo che ne so, se il tuo cantante è vestito di nero oppure tutto di nero oppure di un certo colore, hai un tot di punti, cioè robe allucinanti, cioè credo che manchi solo la fantasia. Ma la cosa allucinante che ho scoperto è che gli stessi cantanti sono a conoscenza di queste cose, gli stessi cantanti molte volte fanno e dicono delle cose sul palco apposta per far guadagnare punti. Adesso non mi ricordo cosa abbia detto, ma mi ricordo che i santi francesi abbiano detto una parola, una frase che doveva essere detta per il Fanta Sanremo, e che naturalmente mentre uno presenta oppure che so sta parlando, sta dicendo una cosa, non te ne accorgi. È un po' come, naturalmente, non so se vi ricordate quando i The Jackal, che era praticamente il Sanremo che veniva presentato da, oddio se non mi ricordo male, da Baglioni, e c'era anche Favino, Francesco Favino, che faceva il co-conduttore, come dice Amadeus adesso, e presentava. E lì praticamente i The Jackal avevano creato tutta una cosa incredibile dietro quella, e praticamente chiedevano ai cantanti, oppure anche allo stesso Favino, di dire la parola termostato mentre erano sul palco. Qualcuno l'ha detto, lo stesso Favino l'ha detto mentre parlava e faceva una presentazione, che credo che forse abbia lasciato un attimino di stucco lo stesso Baglioni, però l'ha detto, e questa cosa qua devo dire che soprattutto poi The Jackal, secondo me all'inizio stavano facendo veramente il botto ed erano veramente potenti, dietro hanno una community incredibilmente enorme, loro sono bravi, non si può dire assolutamente nulla, tutta la compagine di The Jackal è veramente una gran bella squadra. Sì. Non per niente sono diventati famosi, adesso sono sul libro paga di Mamma Rai, insomma tanto di cappello, nati e cresciuti come youtuber facendo sketch o corti come gli effetti sulla gente di Gomorra, eccezionali, quei corti sono veramente eccezionali. Scusate. Che dire del fatto del Fanta Sanremo? Ma uno dice ben venga, poi vabbè, sono cose che possono essere utili oppure possono essere, si può dire, deviate, perché naturalmente da un gioco che doveva essere ludico e divertente credo che sia diventato parecchio a livello business, perché ci sono applicazioni, si muovono veramente un sacco di persone, e lì quando ti muovi tante persone comunque il denaro serve, perché soprattutto per mantenere le applicazioni comunque molti non è che possono vivere di Solaria, e quindi o ci sono degli sponsor e quindi pubblicità all'interno delle applicazioni. Insomma, vuoi non avere uno spazio pubblicitario sull'applicazione più scaricata durante il Festival di Sanremo? Insomma, paga l'inserzione pubblicitaria e quindi ti ritrovi praticamente a fare un bel po' di soldi chi fa queste applicazioni. Con buona pace del signore o del signore o dei signori che si sono inventati il gioco, che spero tanto abbiano depositato da qualche parte. Scusate, devo accendere l'aria condizionata che mi si è appannato tutto, piove qua a Milano, ma dai, il cielo è il suo solito grigio Milano e quindi ogni tanto mi si appanna l'auto, il parabrezza, e quindi devo far andare l'aria condizionata. Allora, essere d'accordo oppure no può essere molto soggettivo. Parto dal fatto che comunque, come vedete, molti atteggiamenti e molte cose che succedono sul palco sono anche dovuti a condizionamenti che arrivano dall'esterno. Quindi di per sé una pura e semplice esibizione dell'artista sul palco non è proprio vera, nel senso che non è che vai lì, ti esibisci solamente per il puro spirito di portare la tua arte sul palco. C'è tanto intorno, c'è tanto condizionamento, quindi lo vediamo. Una cosa che a nessuno è sfuggito, prima sul palco del Sanremo, quindi all'ultima puntata con Gali, con Dargen D'Amico, con altri, credo, naturalmente. La propaganda politica si permane comunque anche in questo festival. Per quanto possano essere contenti oppure no i vari conduttori o sperticarsi per dire che il festival non sarà toccato dalla politica, mente spudoratamente, perché comunque la politica ha un suo peso all'interno della kermesse, del festival, ha un peso. Non nascondiamoci dietro un dito, tendenzialmente gli artisti sono sinistroidi. Non li considero di sinistra perché per lo più sono degli ipocriti di sinistra, ma perché? Perché ho tanto rispetto per chi è di sinistra, perché chi è di sinistra ha un atteggiamento più sociale, più... meno capitalista. Diciamoci la verità, gente come Dargen D'Amico o Gali non è lì gratis, non è lì per fare della beneficenza. L'introiti della vendita del suo disco di Sanremo non lo devolve per fermare il genocidio o per portare aiuti alla Striscia di Gaza. E quindi farsi portavoce di una cosa che fa solamente crescere il tuo conto in banca, perché chi ti ascolta dice: oddio, che bravo questo cantante, lui ci tiene tantissimo, e vado ad ascoltare, a fargli le view su YouTube o su Spotify o su Apple Music o Batte la Pesca, insomma tutti, dove comunque adesso ormai il download non serve più, ma conta lo streaming, quante volte è stata streamata quella canzone. Quindi fatemi dire che li considero sinistroidi, quindi gente che fa finta di essere di sinistra, ma perché porto rispetto tantissimo a chi effettivamente si muove e vive le ideologie di sinistra. Quindi grandissimo rispetto per questa cosa qua, e quindi non ho nessuna intenzione. Trovo veramente ipocrita determinate dichiarazioni che poi fanno solamente tornaconto. E poi naturalmente anche queste persone dovrebbero imparare che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, come direbbe Archimede. E quindi la cosa che mi stupisce è che quando uno fa una dichiarazione si aspetta che nessuno dica niente, che lo applaudono solamente e basta. Naturalmente devi aspettarti che ci sia una contestazione, che ci sia chi la pensa in maniera diversa, ma soprattutto chi deve fare i conti comunque con un certo contorno, perché non si è delle isole felici, non è che sia puoi dire quello cazzo che vuoi e tutto e non succede niente. Parlo naturalmente delle dichiarazioni di Gali fatte poi a Dominica Inn con la povera Mara Venier, che si è trovata in mezzo al fuoco incrociato tra la direzione Rai e Gali e il pubblico. lei non ne ha, secondo me, non ha nessunissima colpa. Lei conduceva una trasmissione, si è trovata un ragazzo che pensava di essere sopra le parti, quindi di non dover nemmeno fare avere un contenzioso, di avere una discussione, di non discutere su quello che ha detto, perché lui può dire quello che vuole, perché sul palco e può dire quello che vuole. Non è così, ragazzi, non è così, non è in nessun modo, da nessuna parte nel mondo reale, usciti dalla bolla dei social e da quello della scuola, non si può dire quello che si vuole. In azienda, al lavoro, non potete dire quello che volete, non potete esprimere il vostro parere tutte le volte che volete, perché vorrei vedervi esprimere magari una contraddizione verso il vostro responsabile o verso direttamente il CEO dell'azienda. Cosa potete rischiare? Cosa pensate che possa succedere? Guarda, nella peggiore delle ipotesi vi lasciano a casa e quindi vi trovate senza lavoro. Ah, e non pensate di avere sempre ragione voi, che di poterla cavare con spillando dei soldi, perché ragazzi, i signori che stanno sopra sono sempre capaci di cadere in piedi, quindi non è il vostro lavoro, e nella migliore delle ipotesi vi lasciano al posto e vi spostano di reparto, vi mettono in condizioni di lavoro veramente malsane, insomma. La trovano il modo di mandarvi via, di farvi anche di andarvene via voi, quindi è vostra la colpa. Ma poi io ci sono già passato, quindi la minchiata l'ho fatta e quindi ci sono passato, ne ho subito le conseguenze. Quindi signori, quando uno ve lo dice perché l'esperienza l'ha fatta, non tanto perché è così, solo per contraddirvi o per rantolare contro il sistema dei signori imprenditori. Ma è così, in dappertutto, in qualsiasi posto di lavoro, a tutti i livelli, non si può esprimere al 100% la vostra idea. E quindi, signor Galia, signor Dargen, devono comunque subire le conseguenze, nel bene e nel male, nel senso che possono anche smuovere le coscienze, possono, ma anche, insomma, devono essere anche pronti a sentirsi dire che non possono usare il palco, qualsiasi palco, per poter dire le cose, soprattutto un palco di un'azienda. La RAI è un'azienda, comunque, che sia di Stato, privata, è un'azienda, quindi devi sottostare a determinate regole. La RAI, essendo una televisione di Stato, sta sotto certe regole che lo Stato dà. Il fatto di dire che, insomma, si sta con lo Stato di Israele, in questo momento il governo appoggia lo Stato di Israele, oggi no, oggi, mentre sto registrando, credo che comunque si siano adeguati, purtroppo l'avrebbero dovuto fare prima che il vecchio Biden rinsavisse e cominciasse a dire che stanno un po' esagerando, l'avremmo dovuto fare un pochettino prima, ma trovo sempre molto ingenuo il fatto che determinate persone non si rendano conto che purtroppo certe volte le parole, il modo di esprimersi, il fatto di dover anche dire la propria, non porti delle conseguenze. È veramente ingenuo, lo trovo quasi da bambini, cioè proprio, sai, da liceali, che dici io ho detto questo qua, ma io, capisci? Cioè, perché è la prima volta che lo fai, non ti rendi conto che ci potrebbe essere un contraddittorio che non va nella direzione che vorresti. Tutti vorremmo pace, amore e libertà, ma ragazzi, in questo momento non sembra non esserci, sembra non avere modo di poter trovarlo. Speriamo, perché ho talmente tanta preoccupazione per il fatto che le situazioni stiano degenerando intorno a noi, e che ogni volta guardo il mio figlio di quattro anni oramai, tra breve, e mi dico sempre se arriveremo a fine anno o anche a fine mese, cioè ormai siamo su una linea di follia allucinante da tutti i posti, da tutte le parti. E l'Italia non è esente, soprattutto a livello nazionale, politico, cioè vedo della roba folle pubblicata, gente che va in giro e dice minchiate senza un filtro che proprio il cervello non ha filtro, proprio gli passano le parole, non sanno nemmeno cosa stanno dicendo. Io a volte va da tutte le parti, anche adesso quell'altro che vuole, a proposito di questo argomento, vuole fare una DASPO per gli artisti che appunto fanno dei proclami o delle affermazioni politiche sul palco, ma è una minchiata galattica, cioè veramente, cioè questa è proprio togliere la libertà di parola, ma questo non c'ha filtro. E purtroppo, dico, fa parte di quella parte politica che io sostengo. E cosa devi fare? Dovresti andare lì, tirargli un ceffone in faccia e digli rinsavisci, prendi, rinfrescati la faccia e renditi conto la minchiata che hai detto. Allora dovremmo dare la DASPO, e fa bene, guarda, Luca non ho un amico del podcast, non ho un amico, Luca Bizzarri, detto, no, a volte mi sta sul cazzo, vabbè, perché di sinistra, vabbè, ma perché è troppo di sinistra, e poi il suo modo di fare a volte da genovese mi sta sul cazzo, ma ha detto bene, se fai una DASPO per gli artisti che dicono fanno i proclami sul palco dell'Ariston o della Rai, ma lo devi fare anche per i politici, perché a uno così gli devi dare la DASPO, a un politico del genere, a Borrelli gli devi dare la DASPO, perché non puoi dire una minchiata del genere, non la puoi dire. Sono tempi difficili, signore, sono tempi difficili, molte volte mi rendo conto che non so se sono io scollato dalla realtà, nel senso che sono rimasto forse in una realtà parallela, qualcosa del genere, no? Oppure sono capitato, non lo so, no, ogni tanto ascolto i politici e mi chiedo dove sono stati, dove stanno, cosa fanno, se sono collegati col cervello, con la realtà, collegati nel senso, certamente sono collegati con quel cazzo di telefono e dove dicono le più minchiate paura, quindi questa è veramente la rovina, io farei veramente una legge dove se tu sei un politico non devi avere neanche un social, niente, non devi avere niente, proprio zero, non devi avere un cazzo di social, neanche WhatsApp per mandare le fotografie a tua moglie. No, perché guardato, i social sono stati, secondo me, il cancro che ha distrutto la politica, almeno in Italia sicuramente, non conosco gli altri paesi, ma in Italia i social hanno veramente distrutto il buon senso politico, l'espressione politica l'hanno completamente distrutta, l'hanno resa proprio un gioco di quello che si fanno tra quindicenni, insomma, una cosa che non porta a niente e che rende il nostro futuro sempre più incerto, sempre più caotico, perché quello che sento, quello che provo, non ho più la certezza di un futuro stabile. Ogni tanto tutti dicono il contrario di tutto, non si capisce dove sta la stabilità e la propensione al pensiero futuro, quello che ti porta ad alzarti tutte le mattine, andare al lavoro, guardare in faccia tuo figlio, digli che tutto va bene e che ce la si fa. Ogni tanto mi ritrovo a chiedere scusa al mio piccolo, perché questa società non è quella che avrei desiderato lui potesse vivere, non è quella, punto e basta. Allora, ho già parlato troppo, ormai sono in prossimità del parcheggio, vicino all'azienda, non preoccupatevi, arriverà presto un'altra puntata dove parleremo, e lì andremo col botto, dove parleremo di sospensione dall'università, bagni transgen. Sono già a mezzo fuori, tu arrivi, coglione, mamma mia, stavamo dicendo, scusate, ma un deficiente, ero già con la mezza macchina fuori, lui arrivava da un chilometro di distanza, è arrivato a 200, momenti cioccavamo, solo lui aveva ragione. Va bene, parleremo e torniamo alla prossima puntata, parleremo di sospensione dall'università, bagni transgender. Botto, eh? Va bene, ragazzi. Ciao ciao!